Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo questa grazia e questa pace per tutti quelli che più soffrono in quest'ora.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 12, versetti dall'1 al 23. Jonathan, vedendo che le circostanze gli erano propizie, scelse alcuni uomini e li inviò a Roma per ristabilire e rinnovare l'amicizia con i Romani, anche presso gli Spartani e in altre località inviò lettere sullo stesso argomento. Partirono dunque per Roma. Entrarono nel Senato e dissero: «Jonathan, sommo sacerdote, e la nazione dei Giudei ci hanno inviati a rinnovare l'amicizia e l'alleanza con loro come prima». E i Romani diedero loro delle lettere per le autorità di vari luoghi, perché favorissero il loro ritorno pacifico in Giudea. Questa è invece la copia della lettera che Jonathan scrisse agli Spartani. Jonathan, sommo sacerdote, e il consiglio degli anziani della nazione, i sacerdoti e il resto del popolo dei Giudei, agli Spartani, loro fratelli, salute. Già in passato era stata spedita una lettera a Onia, sommo sacerdote, da parte di Areo, che regnava fra di voi, con l'attestazione che siete nostri fratelli, come risulta dalla copia annessa. Onia aveva accolto con onore l'inviato e aveva accettato la lettera, nella quale erano dichiarazioni di alleanza e di amicizia. Noi dunque, pur non avendone bisogno, avendo a conforto le scritture sacre che sono nelle nostre mani, ci siamo indotti a questa missione per rinnovare la fratellanza e l'amicizia con voi, in modo da non diventare per voi degli estranei. Molti anni infatti sono passati da quando mandaste messaggeri a noi. Noi dunque fedelmente in tutte le feste e negli altri giorni prescritti ci ricordiamo di voi nei sacrifici che offriamo e nelle nostre invocazioni. Com'è doveroso e conveniente ricordarsi dei fratelli. Ci rallegriamo della vostra gloria. Noi invece siamo stati stretti da varie oppressioni e molte guerre che ci hanno combattuto i re dei paesi vicini, ma non abbiamo voluto disturbare né voi né gli altri nostri alleati e amici. In queste lotte abbiamo infatti dal cielo un valido aiuto, per il quale siamo stati liberati dai nostri nemici, mentre essi sono stati umiliati. Ora abbiamo designato Numenio, figlio di Antioco, e Antipatro, figlio di Giasone, e li abbiamo inviati presso i Romani a rinnovare la precedente amicizia e alleanza con loro. Abbiamo quindi dato loro disposizione di passare anche da voi per salutarvi e consegnarvi la nostra lettera riguardante la ripresa dei nostri rapporti e la nostra fratellanza. Voi dunque farete cosa ottima comunicandoci una risposta al riguardo. E questa è la copia della lettera che essi avevano inviato a Onia. Areo, re degli Spartani, e Onia, grande sacerdote, salute. Si è trovata in una scrittura riguardante gli Spartani e i Giudei, che essi sono fratelli e che discendono dalla stirpe di Abramo. Ora, dal momento che siamo venuti a conoscenza di questo fatto, ci farete cosa gradita, scrivendoci sui vostri sentimenti di amicizia. Noi intanto vi rispondiamo: il vostro bestiame e i vostri averi ci appartengono, e i nostri appartengono a voi. Abbiamo quindi ordinato che vi sia riferito in questo senso. Parola di Dio.
Come già al capitolo 8 del primo libro di Maccabei, così anche all'inizio del capitolo 12, si parla di una missione in un'alleanza rinnovata con Roma, con i Romani, e anche vengono riportate due testi, citati o riportati due testi. C'è una lettera di Gionata per gli Spartani e la citazione di una lettera precedente dell'inizio, ecco, dei rapporti al tempio di Onia I, ecco, dei rapporti fra Sparta e Gerusalemme, e viene riportata la lettera di, appunto, di Ario al sacerdote Onia, ecco, su anche questa è una dimensione, abbiamo già visto, che allarga la prospettiva del racconto ad alleanze più vaste. Ecco, a voi la parola su questo testo.
Faccio una considerazione più generale, poi una più particolare. Nei libri del Deuteronomio di Giosuè, quando leggiamo che Dio vieta qualsiasi tipo di alleanze, vabbè, si parla delle nazioni, delle sette nazioni cananee comunque, e addirittura si narra di guerre, di sterminio, che diciamo oggi fortunatamente sembra non siano avvenute, comunque per dare l'insegnamento di non mischiarsi agli altri popoli, così come difesa del monoteismo, del vero culto. Qui leggiamo invece che Gionata, probabilmente per trarre vantaggio massimo per la sua nazione, fa alleanze anche con le grandi potenze, insomma, non solo cerca di stare in pace con i vicini, ma anche con chi a quel tempo, insomma, nello scacchiere allora mondiale, poteva essere il più forte. E quindi, insomma, il mio interrogativo è: che cos'è che ci fa più problema? Quello che è scritto in Giosuè o questo? Certamente sono pagine abbastanza problematiche, perché problematica è la vita concreta. Ecco, questa era solo una considerazione. E al versetto 22, poi, per dire una cosa più concreta, dice: ora, dal momento che siamo venuti a conoscenza di questo fatto, ci farete cosa gradita scrivendoci sui vostri sentimenti di amicizia. Noi intanto vi rispondiamo, il vostro bestiame, eccetera. Quindi questi sentimenti di amicizia, che peraltro sono già quelli che loro hanno presentato, evidentemente si tratta più che di sentimenti, di fatti. Cioè, come noi diciamo che il vostro bestiame è nostro, il nostro è vostro, anche voi diteci in concreto che cosa. Mi sembrava, insomma, insomma, un'osservazione su questa diplomazia, ecco. E poi, rispetto al versetto 21, che parla di questa discendenza di Abramo degli Spartani, il Martini ha questa nota: va gran motivo di dubitare che questa tradizione, anche scritta, non avesse gran fondamento.
Cioè, ha dei dubbi, il problema va approfondito, ha dei dubbi sulla verità del contenuto o ha dei dubbi sulla leggenda? Cioè, la leggenda esisteva o no? Però è un fatto storico se la leggenda c'è.
Dico alcune cose un po' sparse. La prima considerazione, anche questa generale, e colpisce, qui non sembra che per l'autore non ci sia contrapposizione fra l'osservanza della legge, la difesa della legge, le alleanze. Questo è l'alleanza fatta in questo modo, è sottolineato più volte, almeno due, nel corso del brano di oggi, che non è per necessità, non avendone bisogno, lo dice il versetto 9 nell'ambasciata a Sparta, e lo dice ancora più avanti, che il cielo ci ha aiutati, versetto 15, abbiamo avuto un valido aiuto dal cielo, siamo stati liberati dai nostri nemici. Non è per questo, non sembra essere questo il motivo. E c'è un'altra sottolineatura: che siete nostri fratelli, più volte detto, ripetuto, in base a certe scritture, leggende. A me questo mi colpiva perché evidentemente non è appunto per necessità, è per un altro motivo, e alcuni autori si rifanno anche a un testo in particolare, Zaccaria 9, quale si parla delle pace fra le nazioni, per mostrare come Jonathan si inserisce anche, cioè la sua opera compie anche queste scritture. Insomma, la pace non è per necessità, è una pace, poi verrà messa in crisi perché non andrà a finire, continueranno gli scontri, Jonathan stessa verrà ucciso, eccetera. L'altra cosa che colpisce nel versetto 16, già avevamo visto, l'altra considerazione è che rispetto al capitolo 8, qui l'alleanza non è solo con i romani, è con Sparta e con altre città o altri popoli, insomma. Al versetto 16, quelli che vengono inviati si chiamano Numenio, figlio di Antioco, Antipatro, figlio di Giasone, e quello che alcuni notano sono tutti nomi greci. È difficile che fossero del partito di Jonata, erano probabilmente persone che sapevano il greco e che erano forse filoellenisti, questa è una supposizione. Comunque questo colpisce. C'è anche l'altra parte coinvolta, forse quali poi.
Anche a me sembra importante questo versetti 9-10, dove si sottolinea il rapporto del popolo con le scritture, come viene interpretato e presentato qui. Dice che appunto le scritture sono a consolazione e che sostituiscono la necessità di altri rapporti, altre fonti di consolazione, di forza e di difesa. Per quello che riguarda l'interpretazione di questa situazione col rapporto con Sparta, padre Pino Stancari nel suo commento suggerisce una interpretazione non storica, ma a un altro livello, un po' secondo quello che diceva anche il Martini, cioè lui dice che è una parabola, una cosa fittizia, che invece lo interpreta come un po' uno sprazzo di luce nella interpretazione, secondo l'interpretazione anche che accennava Sandro, cioè l'adempimento delle scritture nella missione del popolo di Israele nei confronti degli altri popoli. C'è uno sprazzo di luce sulla missione sacerdotale del popolo rispetto alle nazioni, per cui è sottolineato che c'è l'intercessione nei sacrifici e nelle preghiere continue, e che c'è questa sottolineatura di questa fratellanza rispetto a persone che non sono certamente delle stirpe di Abramo, ma in realtà vengono presentati così, con un significato teologico e spirituale.
Quella con Sparta non sembra essere un'alleanza militare, questo forse si può sottolineare, è un'alleanza di altro genere.
Ma aggiungo proprio una cosa piccola, perché adesso questo versetto 9 e 10 mi sembra che spunti così un po' all'improvviso, dopo tanti capitoli in cui non si faceva riferimento alla legge e appunto al rapporto del popolo col Signore, ma si è parlato di alleanze varie, di guerre, di morti, di cadaveri, di teste tagliate, insomma tutto. Adesso spunta questo versetto, forse pensavo come se l'autore sentisse la necessità di affermare questa cosa, cioè che, di affermare che in realtà, cioè dell'importanza che comunque avevano le scritture per il popolo, e che tipo di importanza, proprio a consolazione, a conforto, insomma. E poi anche, come è già stato detto, il culto, i sacrifici, l'intercessione, cioè, mi sembrava quasi così messo qui, come se l'autore volesse dare un suggerimento, insomma.
No, stavo pensando adesso, dov'è che nella scrittura sono proibite le alleanze? A me non risulta. Quello che è proibito dal Deuteronomio è la sopravvivenza, l'alleanza con i popoli cananei, i sette popoli cananei che sono finiti da molti secoli, quando qui si scrive o anche dopo, ma le altre alleanze non mi risulta. Ci sono. No, ma va bene, Scala, io sto dicendo quello, sottopongo quello che sto dicendo adesso, non è, possiamo metterci a discutere adesso. Ma no, non è una domanda, è il mio intervento, se tu permetti. Cioè, va bene, ho capito che tu non sei d'accordo. Io volevo esprimere questo dubbio, cioè riguardo ai sette popoli cananei c'è un'ideologia, c'è l'idea che non si può perché vivono di tante. Questo è confermato dall'alleanza che fanno invece con i Gabaoniti, che riescono a ingannarli, e siccome stavano, si presentano come gente che viene da lontano, con loro si può fare alleanza, no? Con i Gabaoniti fanno alleanza perché i Gabaoniti non rientrano dentro questo comando, poi scoprono invece che stanno vicini perché non hanno consultato il Signore, vabbè. Per il resto, l'alleanza a volte è proibita da Geremia, no, da Isaia, meglio, dal primo Isaia, ma a volte invece no. Poi ci sono secoli dopo l'esilio, quando arriviamo a questo punto, siamo nel secondo secolo, in cui il re pagano è un re legittimo, messo dal Signore, Israele deve stare sottomesso. Non so. Pongo il dubbio su questo, perché comunque non lo so se questo è. No, la mia osservazione era che mi sembra che sia un capitolo che conferma l'idea, che mi sembra quella dell'autore, ma anche quella dei Maccabei, che mi sembra che coincidano, cioè l'idea che ci vuole uno Stato indipendente per garantire l'identità del popolo. Ecco, l'identità appunto della legge, dell'indipendenza come garanzia delle istituzioni, delle tradizioni dei padri, delle scritture, ecco, per poter vivere. Ecco, quindi non solo che non ci sia la persecuzione, ma che ci sia uno Stato indipendente. Quindi l'indipendenza a questo punto non si può ottenere senza la protezione di Roma. Anzi, è proprio la protezione di Roma che può garantire un'indipendenza rispetto agli stati, agli imperi vicini che sono molto potenti, l'Egitto e la Siria, in modo speciale la Siria. Qui è Roma, a questo punto Roma, cioè una protezione romana garantisce un'indipendenza. Questi sono anche i fatti storici. La Siria non poté impadronirsi dell'Egitto nel 168, Antioco IV, sempre Epifane, nella sua seconda guerra contro l'Egitto aveva vinto ed era in Egitto e dovette ritirarsi davanti non all'esercito di Roma, ma davanti a una delegazione del Senato romano che lo raggiunse e che gli disse: lascia perdere perché sono nostri alleati. Quindi vuol dire che Roma, piuttosto che fare una guerra con Roma, tornò a casa. Ecco, quindi vuol dire che l'alleanza, la protezione di Roma è fondamentale, e Jonathan mi sembra cerca questa.
Qui è vero, viene riportato soprattutto Sparta, quindi vedo che le certe note si occupano di questo problema, ma la cosa fondamentale è Roma, non è Sparta. Sparta forse poteva servire per accreditarsi presso Roma, perché Sparta era un'alleata storica di Roma. Sparta non aveva partecipato alla Lega Achea contro Roma, e Roma aveva vinto contro la Lega Achea, e Sparta era un'alleata di Roma, non era come Atene, gli altri, l'altra Lega, e quindi essere amici dei Romani, addirittura essere della stessa discendenza. Ecco, poi l'altro problema che è stato sollevato è l'autenticità delle lettere, che che i Spartani discendano da Abramo è molto difficile da sostenere. Il problema però storico non è semplicemente questo, perché questa è una leggenda, che però la leggenda può avere la sua funzione. Circolava questa idea. Il problema è sapere anche se le lettere sono autentiche o sono un'invenzione dell'autore del primo libro dei Maccabei. E quindi, e questo è discusso. Ci sono grandi studiosi che sono pro l'autenticità delle lettere. Bickerman è il più grande di tutti, ecco, ma ci sono anche altri, e ci sono studiosi come Momigliano e altri che sono contrari, cioè ritengono che non siano autentiche. La lettera, soprattutto la lettera che viene citata, di Areo o Areio, ecco, gli Spartani avrebbero scritto al sommo sacerdote Onia, e sono loro che dicono discendiamo da tutti da Abramo. Uno degli argomenti, ecco, è che sembra difficile che non abbiano scelto il loro capostipite Eracle piuttosto che Abramo, cioè come gli Spartani forse avrebbero detto discendiamo tutti da Eracle, ecco, nella mitologia, nell'ideologia spartana. Comunque l'autenticità delle lettere è discussa, c'è chi ritiene che siano autentiche anche, che corrispondano, e c'è comunque l'abitudine in questo tempo di estendere il concetto di parentela, cioè di usare questi strumenti per dire siamo fratelli. Ecco, discendiamo tutti, ecco, mentre il senso dell'etnia era molto forte, però è anche un modo per superare l'etnia, per dire noi spartani e giudei discendono tutti dallo stesso capostipite, e quindi abbiamo un fondamento molto importante di alleanza. Ma a me sembra che qui il contesto mostra l'importanza di garantire l'indipendenza politica come garanzia di un'indipendenza religiosa. E questa è l'idea dei Maccabei.